www.storiedijoe.it e la storia continua. Speciale danza, qualcosa di travolgente. Tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna, l'arte del ballo si diversifica e si raffina, e in qualche forma la si pratichi, diventa una passione che non risparmia nessuno. Invito a nozze. Principi e plebei non perdono l'occasione per scatenarsi nelle danze, soprattutto se si trovano in una festa nuziale. Dopo ogni pasto, le 10 giornate che fanno da cornice alla narrazione delle novelle del Decameron vedono l'allegra brigata di giovani scampati dalla peste nera regolarmente impegnata a suonare, ballare e cantare. 150 anni dopo Boccaccio, la scena si ripete fra i partecipanti alle conversazioni cortesi del Libro del Cortigiano di Baldassar Castiglione, che l'autore immagina si siano svolte a Urbino nel 1507. Onde subito Barletta, musico piacevolissimo e danzatore eccellente, che sempre tutta la corte teneva in festa, cominciò a suonare i suoi strumenti, ed esse presesi per mano e, avendo prima danzato una bassa, ballarono una roe garz con estrema grazia e singolar piacere di chi la vide. Poi, perché già era passata gran pezza della notte, la signora duchessa si levò in piedi e ognuno reveremente prese licenza e se ne andarono a dormire. Così è scritto nel libro 1, capitolo 56. Non sono solo finzioni letterarie. Varie testimonianze tendono a presentarci l'epoca fra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna come quella di una fioritura del ballo, dove l'arte si diversifica e si raffina e il suo esercizio si radica e si diffonde. Certo, per potervisi dedicare quotidianamente e fino a notte inoltrata, come fanno la duchessa Elisabetta Gonzaga e i suoi ospiti, occorrono tempo libero, risorse ed energie non alla portata di tutti. Ma in una forma o nell'altra, nei tempi e nei luoghi che vi si ritagliano, la passione per la danza, per qualche pamplettista in cerca di scoop, etichetterà presto come la pazzia del ballo e finisce per coinvolgere buona parte della società europea del tempo. Un'esplosione di energia. Con una continuità che sembra indifferente al trascorrere del tempo e ai confini fra culture diverse, l'occasione per eccellenza per il ballo sono le feste nuziali, da quelle principesche a quelle plebee. Nel XVI secolo, un apologista, non dei più prevedibili, Martin Lutero, difende dagli attacchi dei moralisti il diritto dei giovani a ballare in queste occasioni e coglie anche l'occasione di un commento al racconto evangelico di una festa nuziale come quella di Cana, Giovanni II, per riaffermare la legittimità delle danze che vi si tenevano con consuetudine. Le interminabili feste danzanti dovevano richiedere un certo dispendio di energia. È un luogo comune dei predicatori medievali lamentarsi del fatto che le stesse donne che fanno credere di non essere in grado di recarsi a piedi alla messa possono poi passare ore a ballare all'aperto. Se gli effetti del buon governo, quelli affrescati da Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena, non intendono essere la rappresentazione realistica di una scena di vita quotidiana della Toscana del XIV secolo, l'immagine di una camera, di una catena di giovani che carolano per strada, non doveva comunque apparire inusuale ai contemporanei, come in un film di Pasolini o in un quadro di Bruegel. Le città del Medioevo dovevano brulicare di gente in movimento. Casomai, quella senese si rileva come una rappresentazione simbolica per il suo disegno ben ordinato. Nel ballo, come nell'incedere ordinario, le dinamiche individuali o di gruppo a cui si poteva assistere tutti i giorni doveva apparire alquanto più confuse. Nel giorno del Signore, nel contesto della conformazione urbanistica e sociale della vita delle comunità medievali, è inevitabile che le adunanze danzanti si concentrino intorno agli spazi centrali occupati dalla Chiesa e dal Camposanto. Spazi fisici e simbolici a un tempo. Ci si ritrova lì per una varietà di ragioni, non ultime le frequenti feste dei santi, ma l'usanza non passa certo inosservata. La profanazione del luogo e del tempo sacro, la domenica, il giorno del Signore, non di rado in diretta concorrenza con le cerimonie liturgiche, è un bersaglio insistente nelle invettive dei predicatori. Un ricco repertorio di racconti edificanti, gli esempla, mette in guardia i fedeli dai rischi in cui incorre e ci si contrappone alla legge divina e segue il diavolo nel ballo. Ce n'è per tutti i gusti, dalle calamità atmosferiche che puniscono intere comunità a sventure più personalizzate per i peccatori, che non di rado ne provocano perfino la morte. Ma l'immagine più efficace di tutte è quella della pena esemplata sulla colpa, per cui un gruppo di profanatori tedeschi è condannato a danzare senza sosta, anche in questo caso fino alla morte. Se dai luoghi pubblici ci spostiamo agli spazi chiusi, o comunque più privati e più ristretti, ritroviamo due consuetudini che, come si dirà, si intersecano quasi inscindibilmente. Dai castelli medievali e palazzi rinascimentali, l'ambiente cortese e signorile ospita, per un verso, la pratica dei balli di società, passatempo fra i fa più favoriti e più ricorrenti. Le élite che lo praticano sono sempre attente a tenersi aggiornate con le danze di moda. Dall'altro, frammista la musica e spesso ad altro ancora, la danza è la componente importante di una tradizione di intrattenimenti, ininterrotta ma in continua trasformazione, a cui la maggior parte delle persone si limita ad assistere come pubblico. www.redigio.it e la storia continua.